Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Premiere.
Oh, Premiere, uno di quei classiconi esclusiva per Amiga che abbiamo giocato per tantissimo tempo. Siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate di questo gioco perché noi lo ricordiamo come uno dei migliori giochi usciti su Amiga, ma non tanti di voi hanno giocato all'Amiga e non sono amighisti come noi. Quindi siamo molto curiosi di sapere che cosa ne pensate. Prima di parlarne però vogliamo ringraziare i nostri mecenate, chi ci supporta con il canale. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
E ricordiamo che per raggiungere tutto quello che è l'enciclopedia dei videogiochi, i nostri appunto episodi del podcast, editoriali, anche i video, gli estratti su YouTube, potete andare su enciclopediadeivideogiochi.it, dove trovate tutti i link per raggiungerci nei modi più coloriti e sorprendenti.
Da quest'anno abbiamo deciso di aggiungere appunto la parte visiva un po' di più, quindi è bello perché abbiamo più modi diversi per trovarci. E se volete fare invece una ricerca tramite videogioco, cioè se ne abbiamo parlato, abbiamo l'archivio che è una cosa molto carina che stiamo gestendo, stiamo cercando di rimpinguare pian pianino, ormai sono quasi 1000 titoli diversi trattati tra episodi regolari, rubriche, 6 giochi imperdibili, i reel, i rapid fire, ce ne sono veramente tantissimi. Sta diventando una vera e propria enciclopedia, una pagina alla volta, no?
Giustamente, come sempre noi lo scriviamo tra di noi, ci facciamo sempre aiutare perché come sapete tanti giochi, noi non siamo esperti di qualsiasi gioco. In questo caso particolare con Premiere lo conosciamo estremamente bene, avendoci passato gran parte della gioventù, della giovinezza, ma come sempre ci facciamo aiutare da ospiti, ma anche da voi che ci date dei consigli, ci date delle cose in più, degli appunti, degli spunti che poi vengono effettivamente usati nei nostri appunti per la registrazione degli episodi. Quindi grazie non solo per ascoltarci, ma anche per darci lo stimolo e appunto materiale su cui parlare.
Premiere, l'esperienza che ho io, che mi ricordo perché ero piccolino, quindi ho ancora gli ricordi annebbiati rispetto a te, Yuga, Io mi ricordo parecchio la musica di questo titolo. Mi ricordo di averla sicuramente registrata su Planxty, che era la nostra famosa musicassetta che utilizzavamo per registrarci sopra cartoni animati, ma anche tante delle musiche che vengono fuori da questo. Me lo ricordo abbastanza legato a Global Gladiators, che è un altro titolo per Amiga che abbiamo giocato parecchio, perché si tratta di un platform, perché mi piacevano i disegni, è disegnato molto bene e c'ha anche un gimmick particolare. È un platform che però ha questa cosa diversa dal solito, che è il doppio piano, di cui parleremo insomma quando analizziamo un po' il gameplay.
Esatto, la cosa strana in realtà di questo gioco è che effettivamente, una volta che ho visto gli appunti proprio per l'episodio, è una cosa a cui non avevo mai pensato, e che è un'esclusiva Amiga, che se ci pensiamo è una cosa particolarissima. Di solito nell'Amiga o quegli anni lì uscivano giochi convertiti per qualsiasi piattaforma. Abbiamo parlato anche di recente di giochi che uscivano per una piattaforma e già erano in corso i porting ancora prima dell'uscita effettiva. Quindi avere un'esclusiva Amiga che era conosciuta anche per avere un sacco di conversioni più o meno felici, insomma, come abbiamo visto nel tempo, sia molto strano. Io me ne sono accorto, non avendoci mai pensato, il fatto che ci giocavo solo io, e quindi quando parlavo di questo gioco anche con gli amici, parlando su The Games Machine, gli altri che non avevano l'Amiga non ci potevano giocare, quindi non riuscivo a capire come mai non fosse uscito per altre console. Pensavo che magari fosse un prodotto di nicchia che non girava, però effettivamente non è mai uscito da altre parti.
Vedendo però quello che è la parte europea, diciamo, perché la maggior parte del panorama Commodore Amiga e dintorni è soprattutto europea, italiana sicuramente, mette Premiere tra i primi 10 giochi quasi sempre come popolarità, insieme a Speedball, insieme a Super Frog, di cui abbiamo parlato magari. Questo ha molto in comune con Super Frog, perché è comunque un platform europeo, e i platform europei hanno una caratteristica un po' diversa rispetto a quelli giapponesi e americani che escono al tempo. Però insomma è stato molto apprezzato perché riesce a mettere insieme tante cose diverse, ecco.
Sì, c'è tanta inventiva in questo gioco, come vedremo quando andremo un po' più nel dettaglio nei vari livelli, anche proprio la tematica del gioco, che rompe molto in un certo senso la quarta parete nella gimmick, come hai detto prima, nel tema del gioco. Un gioco molto particolare, come detto, e che non vedo l'ora di parlarne, anche se dal punto di vista dello sviluppo non c'è molto da dire, anche se Core ha avuto la sua importanza e ha tuttora la sua importanza indirettamente, anche perché non esiste più, ma lo vedremo dopo. Quindi direi di sederci sulle nostre sedie da regista, prendere il nostro Chuck e partire ascoltandoci prima una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Premiere, un gioco del 1992 sviluppato da The Eighth Day e pubblicato da Core Design, uscito come detto in esclusiva Amiga, e già questo appunto fa gridare al miracolo. Ed è un platform a tematica cinematografica, come vedremo, molto molto particolare. Core, come sappiamo, per Amiga ha fatto uscire grandi titoli che in questo caso, a differenza di Premiere, sono stati convertiti per altre piattaforme, citandone alcuni, come poi vedremo anche l'autoreferenzialità all'interno di questo gioco. Ha fatto uscire giochi come Chuck Rock, che sì, sicuramente molti di più conoscono, o Wolfchild, o anche Heimdall, che è un gioco che sta a te molto caro, Ace, ad esempio.
Sì, perché Core, noi ne abbiamo parlato ovviamente per Tomb Raider, che è diventato il grande successo sotto la guida di Jeremy Heath Smith, producer anche di questo Premiere, è una sussidiaria, in realtà sono proprio un micro gruppo che è The Eighth Day, che nasce per pubblicare alla fine quattro titoli, che sono Heimdall, Heimdall 2, in mezzo pubblicano Premiere, e si vede tanto soprattutto dalla grafica di Jero Carroll, che è quello che ha creato questi tre titoli, soprattutto dal punto di vista grafico hanno tanto in comune. Poi lo vedremo tra l'altro citato sia Chuck Rock che Heimdall all'interno di questo gioco. E poi, e qua ci dedicheremo una puntata in qualche maniera perché secondo me è molto affascinante, dopo diversi anni fanno uscire Gender Wars nel 96 per DOS, che in realtà è un gioco completamente fuori di testa, perché in quel caso lì si tratta di scegliere tra l'esercito maschile contro l'esercito femminile in un futuro distopico dove c'è una guerra di genere totale. Quindi molto strano, immaginatevi proprio un titolo anni 90 con gore, con situazioni abbastanza al limite, ma comunque con una grafica abbastanza cartunosa. Lo vedrete, lo vedete se ci seguite su Twitch, il gioco e anche nell'estratto ha questo, la matita di Jaro Kellol è proprio una matita, cioè disegna i personaggi come se fossero dei fumetti, dei cartoni animati, ma non lesina in alcune attività tipo mettere del sangue, mettere delle spade, delle menomazioni, insomma le vediamo in giro per i vari titoli, in Premiere un po' di meno rispetto a quello che è Heimdall, perché Heimdall è molto più sanguinolento, è proprio ambientato nel mondo norreno e quindi c'è molto di action da quel punto di vista lì. Qui in Premiere però si vede tanto la differenza e soprattutto sottolineo come ogni livello sia totalmente diverso dal precedente.
Infatti qui ha avuto molto spazio perché parliamo di un genere cinematografico che ovviamente può prendere a piene mani da un sacco di sottogeneri, e quindi Premiere nei suoi 6 livelli che appunto compongono il gioco si differenzia tanto l'uno dall'altro, sia graficamente mantenendo comunque l'aspetto cartunoso, però è molto molto unico, ogni schema è molto unico, anche se alcune parti, come vedremo, che rompono un po' la quarta parete, sono invece uguali, ma c'è un senso, quindi è stato studiato anche questo ed è molto molto interessante per quelli che come me gli piace il twist, gli piace un po' osare oltre la quarta parete e un po' il meta all'interno dei videogiochi e qualunque media. E questo si vede anche nella musica, che ogni composizione dei livelli, per quanto sia magari non lunghissima e ci sono dei jingle da un paio di minuti l'uno, sono molto accattivanti, sono molto orecchiabili e anche qui sottolineano molto la tematica di ogni schema. Non troveremo mai un motivetto ripetuto, tipo un tema principale che si ripete in varie salse. Qui sono stati creati proprio dei mix differenti per dare proprio il senso di generi completamente lontani fra loro.
E questa è la original score e sound effect di Martin Iveson, che ci ha messo impegno. Iveson tra l'altro è uno che ha fatto parecchia carriera dopo, perché sarà quello che produce le musiche per i Tomb Raider, per Shellshock, per Project Eden, ha fatto diversi titoli insomma per core design, e quindi vedete qua come ci sia il collegamento tra Eighth Day, come se fosse una firma in più, mi viene da dire, è come la lancia per la Fiat, non so, una cosa del genere da considerare. All'interno del team di sviluppo appunto c'è Jaro Kellol, che è direttore e grafica, quindi fa il game design. C'è un programmatore che è Daniel Scott, che è molto interessante come nei titoli di testa, perché questo gioco ha i titoli di testa oltre ai titoli di coda, il programmer viene citato come screenplay, quindi è proprio sceneggiatura di, perché appunto c'è questa metafora del film, delle pellicole. Daniel Scott appunto, che si mette a creare questo gioco, tira fuori, è il 92, il 92 è l'anno di Street Fighter 2, Fatal Fury è lì, e quindi il sistema di Fatal Fury viene messo all'interno di questo gioco. L'idea è la stessa fondamentalmente, di avere questi due piani, utilizzare la terza dimensione in una maniera un po' diversa, e siamo in un periodo in cui i platform sono stra famosi. Dopo Super Mario tutti vogliono fare cose come Super Mario, è uscito Jana Sister anche su Amiga, che è una copia, praticamente un clone di Super Mario. Cercando qualcosa di un pochino diverso, hanno provato a farli su Amiga in diverse salse. Appunto, prima ho citato Global Gladiator, c'è il gioco di McDonald's, McKids, che aveva il sistema di inversione della gravità, ad esempio, e cose simili. Questo gioco prova con questa meccanica del doppio piano. E effettivamente poi bastano solo 2-3 persone ancora per una parte di editing finale e quello che fa le mappe, che sono molto importanti all'interno di questo gioco.
Sì, mappe che man mano che andiamo avanti con i livelli diventano sempre più grandi e anche sempre più articolate. Infatti il gioco ha una curva di difficoltà non estremamente eterogenea, il gioco va avanti molto in maniera uniforme, quindi la difficoltà aumenta ma non è così difficile un livello rispetto a un altro di seguito. Gli ultimi livelli ovviamente saranno molto più difficili perché ci saranno un sacco di nemici in più e un sacco di idee in più nel puzzle da dover superare. Tuttavia anche il primo livello può essere molto molto difficile alle prime armi, anche perché i programmatori, come al solito, essendo a cavallo tra gli anni 80 e 90, c'è sempre quel sadismo di mettere quelle cose che si possono fare ma che ti portano a perdere energia, quelle trappole insomma di programmatori, col fatto che non vedi al di là dello schermo, quindi il personaggio non si rende conto. Questa meccanica principale dell'avere il fondo, quindi i due binari dal quali possiamo saltare, come diceva in Fatal Fury, ma ad esempio in un altro esempio Guardian Heroes, che potevano fare anche la stessa cosa su tre binari in questo caso. È molto particolare perché qui abbiamo la prospettiva, mi viene un po' da dire, come i picchiaduro a scorrimento. Noi il terreno lo vediamo leggermente isometrico, in prospettiva, e quindi vediamo effettivamente che ci sono le pedane e le passerelle su cui dobbiamo passare, che possono essere superate sia da una parte sul fondo che sul primo piano, per intenderci. E il gioco graficamente l'ho trovato molto ben azzeccato, il fatto che non ci sono cartelli, non ci sono tutorial, ma ti fanno vedere, guarda, ti fanno vedere una passerella che diventa più stretta e ti costringono per forza a spostarti in quella maniera lì. Dal punto di vista dei comandi, Premiere è molto semplice. Dobbiamo usare il tasto giù e premere il fire per fare questo saltino, esatto, per passare da una prospettiva all'altra, però con giù ci abbassiamo anche. Qui, secondo me, l'Amiga ha avuto un po' di difficoltà, perché avendo appunto solo il joystick analogico e il bottone di fuoco dovevi arrangiarti un po'. Sono le cose che trovi anche in Mortal Kombat e le correzioni Street Fighter, dove dovevi fare combo incredibili con un tasto solo per vedere cosa veniva fuori. Qua Premiere, però, per quanto sia particolare il fatto di saltare premendo su, che siamo abituati ormai con i pad ad avere il tasto salta, dà un po' più di difficoltà iniziale. Chi ovviamente ha sempre giocato con l'Amiga, lo conosceva già, era molto tranquillo. Però mi ricordo che quando ho fatto provare a chi veniva dalle console, non è stato così immediato. Per il resto è un platform abbastanza normale, insomma, a parte questa meccanica particolare, dove dovevamo farci largo nei vari nemici, arrivare a fine dei livelli. E una cosa della struttura, del gameplay, del design, è che noi abbiamo due parti per ogni livello. Abbiamo la parte principale, dove dobbiamo arrivare dal punto A al punto B alla fine del livello, non però in maniera lineare, non andiamo solo in una direzione, ma saliamo anche, torniamo indietro, c'è molta varietà nei movimenti che possiamo fare. Dopo questa parte ci sarà la mini parte del mini boss, che in realtà sono anche abbastanza corte, ma che ho trovato molto inventiva, come vedremo dopo, perché non sono meramente dei combattimenti alla Mega Man, per intenderci, ma bisogna aguzzare l'ingegno. Quindi già di partenza l'idea e la grafica e l'impegno che è stato messo, per me è uno dei più bei giochi appunto per Amiga. Il fatto che sia uno dei primi 10 spesso nelle classifiche, lo concordo, insomma, lo dimostra.
A proposito sempre del gameplay, di quello che fai all'interno del gioco, la mappa è appunto più che isometrica, è in assonometria, quindi hai un po' di spiazzamento, forse quello, il fatto che lavori per diagonali,
l'ingegnere
ma,
qua,
che... ma questa cosa, vabbè, un po' di ingegnere devo metterlo, questa cosa però ti permette di gestire molto bene le scale, perché le scale sono sempre nel piano dietro, quindi quando io devo passare davanti e dietro non è che devo premere in diagonale come si fa ad esempio con un Castlevania, che devi cercare di salire sulla scala al momento giusto. Qui esattamente succede quello che vuoi, quindi è molto più controllabile da questo punto di vista. Il fatto che abbia il tasto di fuoco e il salto con A è una cosa che era risolvibile, perché il gioco è uscito in versione Amiga CD32, l'unica conversione effettivamente che è stata fatta, ma è sempre Amiga. Con l'Amiga CD32 c'era il joypad, e quindi alcuni giochi sono stati convertiti con un sistema a più pulsanti, questo no. È rimasto esattamente uguale, neanche la musica è cambiata, proprio l'hanno convertito uno a uno e sostanzialmente è riuscito nella stessa identica maniera, con un attimino il manuale diverso e basta. Questa cosa è un peccato, perché soprattutto la colonna sonora di questo titolo avrebbe meritato un remix versione CD, perché è tanto varia. E a proposito di doppi piani, è bello pensare appunto che c'è lo schema, che sono questi schemi molto espansi, labirintici, con tanti oggetti da trovare. Lo scopo del gioco è recuperare delle pellicole che ci sono state rubate, ma il fatto che ogni mappa ha un davanti e un dietro della mappa, perché c'è la parte davanti alle quinte, e quindi l'ambientazione caratteristica tematica per diversi generi di film, e il dietro le quinte, che possiamo osservare, che è sempre popolato da un sacco di nemici, ma è molto interessante perché in questa maniera puoi vedere che cosa c'è dietro, e lì ci sono easter egg, ci sono tante cose particolari, perché appunto nello schema ad esempio ce n'è uno in bianco e nero, quando vai dietro le quinte torna tutto non in bianco e nero, ma i personaggi sono ancora vestiti col bianco e nero, c'è un po' di sovrapposizione e di rottura della quarta parete letteralmente, no?
Sì, è come andare a teatro dietro la scenografia degli attori, quindi vediamo le assi di legno, i chiodi, tutto in costruzione. È come se effettivamente lo schema di gioco sia una grande scenografia di cartone e legno, e ogni volta che passiamo dall'altra parte ovviamente vediamo il mondo reale, effettivo. Una cosa che ho trovato soprattutto le prime volte, che da piccolo non capivo, poi una volta che realizzi quello che succede, perché effettivamente sei in uno studio cinematografico, tu vai in questi livelli, è come se tu fossi nelle varie stanze di Hollywood a cercare queste bobine, questi rulli per il cinema, per i tuoi film. Molto interessante, anche qui ci sono gli easter egg dentro che rimandano gli altri giochi di If They Core, come hai già citati Chuck Rock, Heimdall, Wolfchild addirittura, che con cose improbabili tipo Chuck Rock capitolo 8, che in realtà ne sono usciti due, quindi molto interessante, molto carino, insomma, molto da farsi una risata. La cosa buffa è che dietro le quinte però i nemici sono sempre gli stessi, quindi qua si può vedere, nonostante dietro le quinte hai mostri, ad esempio nel bianco e nero vedi le mummie in bianco e nero e anche i bonus in bianco e nero, quindi c'è questa, comunque ovviamente per motivi di design non potevano cambiare apposta le cose, però fa un po' ridere anche quello. Ci sono le cineprese, mm-hmm. le macchine da presa, le macchine fotografiche, proprio come un vero studio, anche se non capisco perché ci siano gli spuntoni per terra, quindi anche qua si sono messi comunque a mettere le trappole. Ci sono i vari bonus, anche i bonus sono molto tematici, ci sono i classici Oscar, mi viene da dire tipo Golden Globe, queste facce particolari, e per riprendere l'energia hai il panino e i popcorn, giustamente perché sei al cinema. Sottolineo un'altra cosa per il fatto della varietà, abbiamo parlato sia dei nemici, sia delle ambientazioni e delle musiche, ovviamente anche le nostre armi.
Di base
siamo quando siamo squattrinati, perché ovviamente le armi sono contate, quando perderemo l'arma tipica del livello comunque avremo i nostri pugni, con tra l'altro con questa animazione che ho sempre trovato molto
soddisfacente,
fa vedere quanto forte può effettivamente tirare un pugno, però anche le armi sono molto tematiche nei vari livelli, mm-hmm. e quindi mi fa piacere che abbiano mantenuto il fatto di cambiare, cioè non è il protagonista con le sue armi che gira nei livelli, ma il protagonista che si adatta al livello in cui è.
Esattamente, questa è una cosa fondamentale che anch'io ho trovato molto bella. Poi quando vi raccontiamo i vari livelli magari le citiamo tutte quante perché merita tanto, e si vede come ci sia il lavoro anche di animazione, perché effettivamente essendo tutte diverse vuol dire che hanno bisogno anche di animazioni diverse. Questo protagonista Clutch è disegnato molto bene, molto particolare, non assomiglia tanto a quello delle cinematiche di cui vi parleremo perché sono molto importanti all'interno di questo gioco, però fanno la loro figura, ecco, anche perché devi ce l'hai sempre per tutto il gioco al centro della scena, quindi deve essere importante. Altro modo per attaccare è quello delle scale. Quando l'abbiamo scoperto io mi ricordo che siamo rimasti contentissimi, perché se siamo a metà di una scala e premiamo giù, Clutch si mette a rotolare e alla Sonic investire tutti quanti e distruggerli, perché non abbiamo la possibilità di saltare sopra i nemici, anzi ci facciamo male in quel caso. Basico, diciamo, da questo punto di vista, ma è un'arma in più per poter attaccare. Hai comunque una barra di energia che è di 6 colpi, quindi è abbastanza generoso, ma hai delle vite contate, quindi è uno di quei giochi. Qui si vede ancora di più la parte europea, non è che se ti toccano muori, ma hai poche vite a disposizione, i livelli sono tanto grandi e ci sono anche i checkpoint, che in questo caso sono dei veri e propri chuck che andiamo a tagliare per andare avanti nella scena. Se vedete, a me piaceva tantissimo, perché non mi ricordo se era un The Games Machine o un altro delle riviste del tempo, forse uno Zap vecchio, che mostrava tutta la mappa di uno schema, e me la ricordo molto estesa, quindi veramente tu fai tutto il giro della mappa labirintica vera e propria, solo che non hai mai l'impressione quando sei dentro il gioco di essere in un labirinto, perché tu vivi in uno spazio molto ristretto, no? Vedi una porzione molto piccola dell'intero schema e poi magari scopri che l'uscita di tutto quanto è tipo dietro un muro, solo che devi fare tutto il giro per arrivarci.
Sì, infatti molto particolare, soprattutto la mappa del primo schema quando l'ho vista è molto lineare e solamente andare a destra, tornare a sinistra, andare a destra, tornare a sinistra, andare a destra, su più livelli, quindi salendo sempre di più. All'interno dei livelli ci sono comunque dei puzzle, quindi ci sono delle leve da tirare che fanno partire delle piattaforme, che fanno sparire delle spine, aprono delle porte, quindi c'è un minimo di backtracking, quindi non siamo proprio andiamo avanti e indietro senza fermarci, ci sono anche queste stanze che ci mandano del backstage per andare a premere altre leve, quindi c'è comunque un po' da fare. Però devo dire che il fatto che sia una schermata unica, dove in realtà se la guardi da fuori è molto semplice, il fatto che comunque siano riusciti a disegnarla, comunque a creare un movimento, il flow del gioco molto accattivante, che non ti fa presente, cioè non te lo fa vedere sta cosa qua, è molto soddisfacente quando ci giochi. Infatti quando ho visto la mappa reale mi ha un po' rovinato, perché
sembra ripetitiva
perché è tutto uguale, solo che vai avanti indietro salendo, ovviamente con tutte le cose che ho detto da fare, però invece nel gioco sono riusciti a dare questo ritmo che non ti sembra di essere in un posto monotono, ecco. E questo succede in ogni livello.
Sì, è la stessa cosa che fai quando vedi i vari Super Mario estesi, anche lì le mappe non è che siano così varie, l'unicità sono proprio le situazioni, il piazzamento dei nemici e effettivamente quelli che sono gli ostacoli da superare.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Parlando di quella che è la storia del gioco, cosa succede nel gioco, è fantastico dal primo minuto, perché quando tu fai partire il dischetto, vieni accolto da un'introduzione, una cinematica, che per i giochi Amiga non era così frequente. C'è proprio un'altra atmosfera che viene generata immediatamente da quella che è l'introduzione del gioco, se ci seguite su Twitch la vedrete, in cui abbiamo questa ambientazione presentata da Eighth Studios, proprio come se fosse un film, una pixel art, non si può neanche definire pixel art, sono delle belle immagini disegnate però digitalizzate, in cui il nostro Clutch Gable è il protagonista e sta montando a tarda notte un film, quindi proprio con la pellicola se la sta guardando, però si addormenta a metà strada. Sottolineo come con pochissimi colori, qua sono tutte sfumature di blu, sono riusciti a rendere la notte, il fatto che sia con pochissima luce, con questo caffè, questo fumetto che viene fuori dal caffè, quindi è proprio l'idea è quella, e già un po' di suoni, perché senti il russare di Clutch, perché si addormenta ad un certo punto, e proprio in quel momento arriva qualcuno che si intrufola all'interno della stanza, ruba le pellicole e se ne scappa via. Scopriremo che questi sono gli mascalzoni, i malandrini dello studio avversario, perché lui, Clutch, lavora per uno studio, per lo studio Core effettivamente, quindi c'è un'autocitazione della Core Design, della Core Pictures, come viene chiamata in questo titolo. E dall'altra parte invece c'è lo studios dei cattivi che ruba il film. Alla mattina Clutch riceve la telefonata in cui viene avvisato che i film sono spariti dal suo capo, e quindi la sua missione a quel punto, dopo un urlo di terrore, è andare a recuperare queste pellicole.
Perché proprio questo dà appunto il titolo al gioco, c'è la premiere, questi film devono essere proiettati per la prima volta al grande pubblico, e siamo a ridosso delle proiezioni, quindi la nostra missione appunto è recuperarle tutte in tempo per le premiere. Io sono molto affezionato a questa intro, ne ricordo poche, perché effettivamente ce ne sono poche, sì, nei giochi Amiga. L'altra è la intro di Another World,
sì, che cinematica, lì, così, sì,
molto cinematica, lì fatta in maniera diversa, con rotoscopo eccetera. In questo caso è proprio cartunosa, ricorda un po' un punta e clicca, per intenderci, come anche le forme dei personaggi, come disegnato, come i colori, quindi a prima vista potrebbe sembrare una cosa del genere.
Da un certo punto di vista è anche un precursore, perché considerate che a fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 erano pochissimi i giochi con un'introduzione lunga, perché c'era il bisogno di inserisco la cartuccia, gioco dopo pochissimi secondi, cioè arrivo all'azione dopo poco, quindi si saltava tutto quello che era introduzione, si tagliava tutto quanto, perché si voleva arrivare proprio alla ciccia. Anche lo stesso, io ho citato Super Mario prima come platform, perché veramente tu inserisci la cartuccia, premi start e parti immediatamente. Questo gioco invece se la prende un po' più comoda con questa introduzione che ci sta, e ancora una volta sottolinea il fatto che sia cinematografico, no? L'ha fatto anche Another World, che è un platform cinematografico dal punto di vista del movimento. Altre introduzioni simili mi viene in mente Cannon Fodder, ad esempio, che lo fa, ma non lo fa con un filmato, lo fa con una musica importante che ogni volta ti senti completa perché è troppo bella, ecco.
Mi piace molto il fatto che sia molto cinematografico anche nelle pause. Ci sono come dei freeze frame, quindi sta succedendo qualcosa, ma si ferma la telecamera e fa vedere un pezzo dei title screen, quindi ti fa vedere un produttore, un designer nuovo, come erano alcuni titoli di testa proprio dei film di quegli anni lì, anni 80-90. Fatto molto bene, anche le animazioni sono fatte bene, non ci sono dialoghi, non ci sono scritte, anche le parole che si scambiano al telefono sono gibberish, sono parole senza senso, però ti fanno capire quello che è successo con pochi secondi in realtà, perché non stiamo parlando di minuti, dura poco, forse neanche un minuto, si capisce già il gioco e quindi poi ti lanci nella mischia, ecco. Ovviamente abbiamo parlato che il fatto si perdono più con calma, però anche in questo caso noi possiamo saltarlo, quindi una volta visto, però
sì, certo.
Io consiglio sempre di provarlo proprio per l'atmosfera quasi anche noir che danno all'inizio. Sembra un gioco, in realtà non si capisce subito che tipo di gioco sia, perché dall'intro può essere appunto un po' click, un po' da stile noir, un po' così, poi invece parte subito come un platform estremamente colorato e divertente, e anche quando si perde tempo c'è la schermata che ci fa vedere il primo livello, e anche qui non è un mondo che ci viene presentato, siamo noi che ci affacciamo alla porta degli studios con scritto stage 1 e vediamo in penombra quello che dovrebbe essere la tematica.
A sottolineare ancora di più il fatto che siano dei veri e propri stage, sono dei palchi, perché noi ci stiamo intrufolando nella Grambling Studios, che è appunto questo studio cattivo, e in ognuno di questi recupereremo una pellicola, facendo di nuovo il lavoro di montatore, no? Quello che mette insieme il film per riportarlo alla premiere, quindi ancora di più tematico che ritorna tutto quanto.
Ecco, facendo una citazione cinematografica, in questo caso chi se lo ricorda, Mezzogiorno a mezzo di fuoco, c'è una scena verso la fine dove c'è questo grande inseguimento, questa rissa tra i vari cowboy, che però alla fine escono dalla scenografia e vanno in un altro studios dove stanno facendo del balletto, e quindi è il film che esce dal film nella quarta parete. In questo gioco si vede proprio una cosa del genere.
A proposito di Mezzogiorno a mezzo di fuoco, il primo stage è western, quindi l'ambientazione western subito con questa musica che, come diceva Yuga, si collega con il colore del platform, quindi capisce subito con platform, capisce che è colorato, veloce, fresco, con questa musica che è un ragtime fondamentalmente del personaggio che è un po' diverso da quello della cinematica, perché non è biondo ma ha i capelli bianchi, assomiglia un po' a un attore,
sembra un po' Doc Brown di Ritorno al Futuro, però un po' più giovane,
sembra un po' Steve Martin anche questo protagonista, con questo ciuffo bianco che si muove man mano che andiamo a camminare. Animazione fantastica di camminata, è incazzatissimo questo personaggio perché se ne va in giro a pugni chiusi con uno sguardo truce e a tirare pugni, appunto, che sono molto caratteristici del personaggio. E nel primo schema, appunto, che è ambientato in questo saloon, in questo western esteso, abbiamo un paio di momenti che secondo me sono particolari. Uno è quello dei bufali, che ho sempre adorato, che ricorda quello che succede anche in Sunset Riders, di cui abbiamo fatto Let's Play. Non abbiamo ancora fatto l'episodio dedicato a Sunset Riders, ne abbiamo parlato in un rapid fire, mi ricordo, però fondamentalmente siamo ad un certo punto, improvvisamente veniamo assaltati da dei bufali e dobbiamo saltare e camminarci sopra per poter sopravvivere. L'arma di gioco in questo caso sono delle dinamiti che possiamo lanciare contro i nemici, possiamo ricaricarle man mano che ci sono, non sono tantissime, sono utilissime, però bello perché se ci finiscono abbiamo comunque una risorsa che sono sempre i pugni.
Una cosa che sottolineerei dal punto di vista dei nemici che abbiamo nei vari studios, nei vari livelli, è che il gioco è sia realistico dal punto di vista che ok, siamo in uno studio cinematografico, però tanti nemici sono sì degli attori e anche abbastanza da ridere molte volte, perché appunto molto scanzonato. Ad esempio ci sono dei nemici indiani che sono praticamente sono immobili e ogni tot a tempo danno un colpo di tomahawk, di ascia, però questi indiani si stanno tenendo, in realtà sono immobili perché si stanno tenendo i pantaloni, quindi sono un po' particolari, però la differenza è che tu ti aspetti tutti che siano attori, invece trovi anche delle cose sovrannaturali, mi viene da dire, molto particolari, perché ad esempio c'è il nemico, lo sceriffo, che è anche qui molto bello perché è uno sceriffo fatto, è una stella da sceriffo animata vestita da sceriffo, quindi è un Inception, uno sceriffo fatto di stella di sceriffo, quindi il gioco ti fa a questo dualismo tra il realismo o no, e anche il fatto appunto che cominci a dar dietro le quinte, cominci a capire il mondo di gioco, la tematica del gioco, ed è per questo che il primo livello penso sia quello più ricordato. Infatti anche in altre recensioni, altri video che mi è capitato di vedere, tutti si ricordano il motivetto del primo schema. E qui farei un ragionamento effettivo, parlando anche del da quando si giocano questi giochi. Io parlo della mia gioventù, quindi da piccolo, ma in generale quando giochi un gioco che ti appassiona tanto, che però magari non hai ancora le capacità per finire, quindi ci metti un bel po' a farlo, ovviamente ti ricorderai molto di più il primo schema, perché è quello che effettivamente cominci più volte. E quindi anche in questo caso Premiere ha il primo motivetto che tutti si ricordano. Chi ha giocato Premiere se lo ricorda sicuramente, e poi man mano sempre più avanti magari perdi qualche nota, magari lo risenti, fa ah sì è vero, me lo ricordi, mentre invece il primo neanche Sarabanda che te lo ricordi.
È un po' come Millie Island di Monkey Island, esatto. Che tutti si ricordano quello lì, e poi quando arrivi un po' più avanti i ricordi si fanno un po' più annebbiati. Una cosa che succede a proposito all'interno dello schema western è il nemico che ti fa la foto e fa il freeze frame con l'effetto seppia. Quello lì è una bastardata, perché è una trappola fondamentalmente. Quando lui fa questa cosa ti blocca per un momento perché sei dentro la foto, ma i nemici intorno continuano a muoversi, quindi viene assaltato da queste cose. Quello che puoi fare all'interno del gioco è ovviamente destreggiarti, trovare i vari collezionabili e proseguire per la storia. Hai i nemici da sconfiggere eccetera eccetera, ma ci sono gli interruttori che ti servono ad aprire porte, a togliere delle spine per poter accedere a delle aree nuove, oppure sono anche delle trappole. Quindi tu tiri, io mi ricorderò sempre quella dove tiri appunto l'interruttore e sopra di te cade una palla di fieno spinata, una cosa del genere. Quindi particolare questa cosa. Ci faremo comunque strada fino in cima, quando cominceremo a vedere proprio le luci sul soffitto, fino alla battaglia boss molto molto carina, perché è una citazione di Wild Gunman, quindi la meccanica è quella in cui combattiamo un fuorilegge cane grande e grosso che ci sparerà. Noi dobbiamo semplicemente aspettare che lui muova la mano verso la pistola perché è il momento giusto per potergli sparare. Quando lo affrontammo la prima volta mi ricordo che non sapevo che cavolo fare, e quando ho premuto e l'ho visto sparare il clutch ho detto cavolo, allora c'è anche la pistola, no? Quindi è stata la prima volta in cui ho capito che non c'è semplicemente la dinamite, ma c'è anche qualcos'altro, e questa cosa è una cosa che ti stupisce ogni schema.
Gli schemi boss è qui i programmatori fanno sempre delle bastardate, questo gioco ne è pieno, e penso che soprattutto questo primo boss sia uno dei più tosti, perché a differenza del resto del gioco e di come abbiamo detto prima che abbiamo una barra di energia, abbiamo un sacco di bonus per riprendere la salute, e nonostante abbiamo poche vite possiamo poi con i vari punti e i vari bonus prenderle, le battaglie boss invece sono particolarmente fetenti, perché come in questo caso se noi veniamo colpiti dalla pistola perdiamo direttamente la vita, quindi non abbiamo l'energia. Quindi qua se arriviamo con due o tre vite perdiamo due o tre volte, è game over e bisogna ricominciare tutto da capo. Questo tutte le sfide boss, che ci saranno comunque delle trappole che ci faranno perdere la vita direttamente. Infatti questo boss, senza manuali, senza trucchi, senza niente, ci abbiamo messo un po' per scoprire quanto. E poi anche magari ci riuscivi una volta e aumentavi la concentrazione per esserci riuscito, però non eri abbastanza veloce, parliamo di comunque bambini di 6-7 anni che sono in preda alla foga di farcela, e quindi arrivare all'ultimo colpo che devi fare game over e ricominciare tutto da capo effettivamente può procurare alcuni rage quit. Però comunque animato molto bene, la musica riprende molto ovviamente le musiche da Far West, il Morricone col tributo, per poi passare allo schema successivo. Tra lo schema di esplorazione, chiamiamolo lo schema boss, non ci sono cinematiche, c'è solo una piccola schermata di caricamento dove vediamo che noi effettivamente troviamo la bobina, ma troviamo anche il boss del livello, e sarà così per tutti gli stage.
Lo schema secondo è quello in bianco e nero, è il genere è proprio il bianco e nero, perché c'è una prima metà dove siamo all'interno di un film storico egizio, quindi combattiamo mummie, gatti, le sfingi, tutte cose di questo tipo. Poi ad un certo punto a metà schema cambia tutto, perché ho trovato interessante che possiamo usare l'arma per distruggere il naso di una sfinge che ci apre la porta. Questo è un piccolo segreto, e accedendo a quella porta siamo in un'altra zona, sempre all'interno del mondo bianco e nero, ma siamo nel mondo anni 20, se non mi ricordo male, con macchine, con i poliziotti londinesi col manganello in mano, quindi tutta estetica di quel periodo.
E questo è l'unico livello diviso a metà, quindi che non ha una tematica principale come può essere appunto western, fantascienza eccetera. È bello che viene tagliato in due. Anche qui molta inventiva, ad esempio un particolare su tutti che mi viene in mente su questo secondo livello, nella parte egizia in questo caso, è che la scenografia ovviamente ha i geroglifici, perché siamo come se fossimo all'interno di una piramide egizia. A un certo punto ci sono alcuni nemici geroglifici che partono e non possono essere distrutti perché sono nel muro, quindi possiamo solo evitarli, ed è tra l'altro, siccome sono stilizzati, sono anche difficili da vedere, quindi le prime partite di gioco veniamo colpiti senza renderci conto di cosa sia.
La maniera per evitarli è neanche tanto saltare, perché non hai tanto spazio in alto, ma è proprio cambiare corsia.
Esattamente. E un'altra cosa degna di nota è che, essendo l'unico schema diviso in due, anche la musica e la grafica in questo caso cambiano, quindi un'attenzione particolare in questo. Infatti un po' mi è dispiaciuto una volta arrivato poi al terzo livello che non si sia diviso in due anche gli altri, ma sono rimasti invece a tema singolo. Infatti mi aspettavo queste dicotomie nei vari livelli. Questo è l'unico che lo fa, ma lo fa molto bene.
Sì, sto pensando se ha a che fare con qualcosa tipo hanno tagliato del contenuto e hanno messo insieme due schemi magari in qualche maniera, però il fatto che abbia in comune il fatto di essere entrambi in bianco e nero ci sta tantissimo questa cosa. La battaglia boss in questo caso è un inseguimento, quindi interessante perché cambia totalmente la modalità di gioco. In questo caso siamo inseguiti da un treno, da una locomotiva che arriva da sinistra a destra. Noi siamo su uno di quelle piattaforme che si muovono sui binari e dobbiamo semplicemente evitare di farci colpire dal treno. Per farlo dobbiamo intanto non farci colpire dai cartelli, e quindi dovremo abbassarci oppure saltare laddove le rotaie mancano, e dall'altra parte comunque dobbiamo continuare a lanciare delle dinamiti, qua ritornano, per cercare di tenere lontano questo treno. Non è per niente facile questo schema, mi ricordo, anche perché è la tensione, come diceva Yuga prima, che se perdi devi ricominciare da capo tutto quanto. Tutto in bianco e nero, quindi molto carino. C'è la citazione, se vogliamo, perché il treno in bianco e nero è uno dei primi film della storia, no? Se vi ricordate, il treno che viene fuori dallo schermo, ecco, quella è la citazione nella storia del cinema. E questo gioco, insomma, si vede come chi ha creato questo gioco non tanto fosse appassionato di cinema, ma ha fatto un po' di ricerca, ecco.
Sì, anche perché si ricorda anche un po' il film muto. La musica è molto, mi viene appunto da dire, di quei film cinema senza effetti, e questo gioco non ha effetti sonori, c'è solo la musica. Una cosa che non abbiamo detto è che nella modalità classica abbiamo la colonna sonora e non abbiamo appunto gli effetti sonori. C'è la possibilità di togliere la musica e quindi abbiamo qualche effetto sonoro, ma ovviamente non è fatto, questo gioco non è fatto per essere giocato senza musica.
Sì, è una cosa che tra l'altro sull'Amiga succedeva spesso, cioè pochi giochi tipo i Bitmap Brothers so che riuscivano a fare questa cosa, cioè sovrapporre musica ed effetti sonori. Lo fanno in The Chaos Engine, che abbiamo giocato recentemente, mentre la maggior parte dei giochi Amiga o sentivi una cosa o sentivi l'altra. Sovrapporre le due cose era abbastanza difficile e richiedeva tanta potenza. Bellissima l'Amiga dal punto di vista sonoro, però aveva questa piccola limitazione col numero di canali da poter utilizzare.
Il terzo livello, dopo la parte in bianco e nero, passiamo poi al genere horror, quello dei mostri classici, ad esempio tipo Dracula, quelle ambientazioni, lupi mannari. Quindi siamo in un castello, o in vari castelli, con anche delle piccole uscite fuori, ovviamente con i vari cimiteri. Qui devo dire che l'ambientazione, per quanto sia rimasta cartunosa, quindi anche i lupi mannari sono comunque buffi, quando li battiamo fanno delle espressioni molto da ridere, e anche i vari mostri, tipo quelli che strisciano per terra, sembrano un po' bambineschi. Però d'altra parte ci sono, ad esempio all'esterno dove ci sono i cimiteri, ci sono le lapidi che escono da terra, ma ci sono anche delle fosse dove affiora del sangue con degli scheletri. L'ho trovato un tocco, sì, un po' atipico per il resto del gioco, ma effettivamente ci sta. I colori sono un po' più sul blu scuro, e anche qua c'è la citazione degli Adams con mano, i mostri sono alcune delle mani che si aggirano nel castello, e altre varie citazioni tipo quella di Frankenstein, perché a un certo punto nella seconda metà del castello diventa anche un po' un mezzo laboratorio di scienziato pazzo. Vediamo i raccoglitori di fulmini, che appunto sono quelli che storicamente nei film sono quelli che fanno risvegliare tagliare, animare Frankenstein. E vedevamo proprio Frankenstein all'interno del gioco, quindi diciamo che questo è un tributo alla Universal, ai mostri della Universal, e si vede tantissimo. L'arma che abbiamo in questo caso invece è l'acqua santa, quella che ad esempio in Castlevania è quella che usiamo, una delle prime armi che usiamo, la vediamo anche in Ghosts and Goblins, ma mi piace anche fare la citazione, essendo un gioco europeo, dei Monty Python, sì, che è questa ampolla con la croce sopra, che ricorda anche un po' la granata sacra del film Il Santo Graal dei Monty Python, ovviamente fin da ridere.
Che verrà citata anche in Worms, ovviamente, poi la granata sacra. Il boss di questo schema è un diavolo slash Dracula, perché si trasforma ad un certo punto anche in pipistrello. Per affrontarlo è molto particolare, perché in realtà lui è immortale, gli diamo 3-4 colpi per poterlo far trasformare e farlo mandare via, altrimenti lui ci colpisce con il forcone, e dovremo alternare questo combattimento in cui gli lanciamo le boccette con il correre su una ruota per aprire la porta d'uscita. Quindi quello che dobbiamo fare è cambiare linea in continuazione, in una combattiamo, nell'altra corriamo, fino a che non riusciamo ad aprire la porta e scappiamo. Quindi, perché il nostro scopo è recuperare le pellicce e andare via, non sconfiggere tutti quanti.
Il quarto livello è quello vero e proprio cartunoso del gioco. Qui mi ha ricordato alcune scene di Roger Rabbit o di Tom e Jerry, perché siamo in questa casa enorme e noi siamo piccolini a livello dei topolini che ricordano appunto i cartoni degli anni 70, anni 80. Qua i nemici sono per lo più animali, abbiamo dei pesci volanti, dei cani che sembrano pucciosissimi, in realtà sono cattivissimi e si deformano mentre saltano per agguantarci, e altri mostri antropomorfi che ricordano un po' strumenti musicali, eccetera. Questo è
io cito solo che c'è un sassofono che è stranissimo, perché è un sassofono con le gambe che però ha la bocca in un posto che non vi dico quindi c'è da farci un piccolo ragionamento su come funziona.
Qui ci sono degli elementi di tutti i giorni, quindi ci sono i buchi dei topi e ci sono i topi che ti sparano, ci sono le prese di corrente che emettono elettricità, quindi ci sono le trappole ambientali e ad esempio le spine, alcune spine che troviamo sono quelle classiche, alcune sono dei coltellini svizzeri aperti, quindi hanno preso proprio il micromondo, insomma, dei topolini tipo Tom e Jerry, faccio sempre quella citazione, per racchiudere, chiudere insomma il core design di questo gioco. Ci sono anche i fornelli che a tempo buttano fuoco, noi dobbiamo ovviamente superarli. Ci sono le cose, ci sono questi pericoli che si ripetono effettivamente nei giochi, ma come detto cambiano proprio faccia, cambiano proprio volto, per dargli comunque un minimo di varietà.
Sì, c'è un qualcosa che mi ha fatto ricordare da un lato Comic Zone, che abbiamo parlato recentemente, per l'aspetto fumettistico, il protagonista un pochino lo ricorda, anche se non è il figo che sarà il protagonista di Comic Zone. E l'altro gioco che mi ha ricordato qualcosina, almeno come animazioni o comunque come l'assurdità anche della situazione, è Earthworm Jim, che ha qualcosina di quello. Ad esempio anche il cane, c'è un cane nemico che assomiglia al cane che c'è in Earthworm Jim. La particolarità di questo livello è l'arma, secondo me, perché nonostante sia tutto cartunoso, noi abbiamo una pistola con cui attaccare i nemici.
Sì, questo penso sia per come tributo ai cartoni di Hanna-Barbera, come ad esempio Tom e Jerry, che erano pucciosi, eccetera, però erano violentissimi. Sì. Quindi il fatto di avere effettivamente un'arma letale, in questo caso anche se spara pallini, si contrappone un po' a questo. Ci sono anche ad esempio il topolino che gli esce un gorilla dal cappello con il mitra, quindi sono quelle cose un po' assurde che troviamo nei cartoni sia Warner Bros. Che Hanna-Barbera di quegli anni lì.
Sì, e questa cosa via via che andiamo avanti nel livello diventa sempre più strana, complicata, andremo anche nella zona cucina e poi il tutto culmina nella battaglia boss, perché entreremo a combattere quella che è la mano che disegna, quindi l'autore del disegno. Qui si va molto oltre, secondo me, quello che è il film, la metafora con il film, no? Perché non sono più attori, sono animali per la maggior parte, e c'è questa mano magica che se ne va in giro in uno stage che è tutto suo, perché siamo con la carta millimetrata sullo sfondo, con il logo di Core, quindi c'è una cosa un po' particolare, e sono tre mini boss uno di seguito all'altro. Questa mano si metterà a disegnare un pellicano, poi se non mi ricordo male c'è una specie di rana che spara, una specie di non so se è una rana o un dinosauro o qualcosa del genere, e poi abbiamo un diavoletto della Tasmania, a proposito di citazione della Warner. Questa cosa è molto interessante, perché questo combattere contro la mano mano che disegna, io l'ho già sentito in altri giochi anche della Nintendo, se non mi ricordo male, perché c'è il guanto di Smash Brothers.
Esatto, questa forse è la battaglia più meta che il gioco ci dà, perché appunto combattiamo il creatore. È un'idea che troviamo abbastanza spesso,
e anche su Comic Zone c'è la mano che disegna, proprio
esattamente, che troviamo molto spesso in alcuni tipi di cartone. Mi viene in mente gli Animaniacs ad esempio, che o altri comunque sempre della Warner Bros. Come Bugs Bunny o Daffy Duck, ma anche la stessa linea, ecco, facendo proprio l'esempio italiano, la linea Lagostina, dove il personaggio creato dalla matita del creatore interagisce. Qui l'ho trovato molto molto inventiva, nonostante adesso magari sia usato anche un po' troppo, però in quegli anni lì, soprattutto in un gioco come questo, era molto fantasioso, ed è una cosa che apprezzo molto di questo gioco.
Il quinto schema è lo schema fantascienza, sci-fi, quindi doveva esserci questa citazione perché è uno dei grandi generi del cinema classico. L'arma diventa il bazooka laser, quindi siamo proprio molto molto semplici. Lo schema qua è molto vario, si sono divertiti a fare astronauti, alieni, crateri, marziani, insomma, di chi più ne ha più ne metta. Lo schema è molto vario, ancora di più si vede la differenza tra il davanti alle quinte e il dietro alle quinte, perché hai improvvisamente questi alieni che vanno dietro la scena, che è un po' molto particolare, devo dire. Ho apprezzato molto questo cambio. Non credo. Ah no, sì, c'è anche il dietro le quinte nello schema precedente, quello cartoon, però si vede che è un po' di meno. Se non mi ricordo male, stai molto molto davanti rispetto al resto.
Anche perché i colori sono simili. Qua invece torniamo su colori un po' più cupi, il nero, il grigio, l'arancione, il metallico. Di questo schema apprezzo molto la storia non raccontata della progressione con il quale andiamo avanti, perché come nei film di fantascienza dell'ignoto, iniziamo che siamo sul pianeta, quindi ci sono le ambientazioni più rocciose, più belmose, un ambiente all'esterno che non conosciamo, e via via che andiamo alla fine del livello invece entriamo in quella che è la vera e propria base aliena, quindi diventa molto più tecnologico, i nemici sono per la maggior parte alieni, e quindi racconta a suo modo nella nostra progressione una piccola storia, quindi è una piccola sceneggiatura senza essere effettivamente scritto.
Sì, bellissimo, perché troviamo alcuni degli attori che hanno metà costume addosso, perché in realtà sono degli alieni che sarebbero più persone contemporaneamente, oppure che hanno due parti di energia, perché ci sono alcuni nemici che gli spari e cambiano sprite a metà perché gli hai distrutto metà del costume. Molto molto interessante questa cosa. Qui dal punto di vista puzzle ce ne sono anche tanti di più, quindi c'è anche un po' di personalizzazione da questo punto di vista qui, dei vari livelli dove c'è qualcosa di nuovo. Tipo il primo livello è fondamentalmente arrivare più in cima possibile per sconfiggere il nemico, nel secondo è diviso a metà, il terzo c'è qualcosa in più, questo qua c'è ancora qualcosa di diverso, e poi andremo a combattere in realtà il boss, che è un po' una ripetizione. In questo caso siamo inseguiti non più da un treno ma da un'astronave, e quindi qua dovremo scappare, non siamo su una piattaforma ma dovremo noi andare da una piattaforma all'altra saltando, ancora più difficile, un pochino più lento del precedente inseguimento, però bisogna stare molto attenti perché qui se si cade muori.
Ovviamente c'è l'autoscrolling, quindi dobbiamo sempre stare attenti. L'astronave andrà più veloce di noi, come lo era per il treno, però a differenza del treno questa boss fight forse è un po' più facile se troviamo il ritmo giusto, perché l'astronave in questo caso può essere distrutta e quindi noi possiamo arrivare a tre quarti della boss fight, perché comunque dobbiamo arrivare alla fine del percorso un po' più agevolmente, senza preoccuparci di continuo di avere un nemesis che ci insegue. Nella boss finale, in questo percorso che abbiamo, ci sono ovviamente altre citazioni della storia del cinema, come la faccia nella luna che riceve il missile nell'occhio, anche qui fatta ridisegnata insomma per l'occasione, comunque a mantenere lo spirito cinematografico del gioco, chiaro.
Ancora una delle citazioni dei primi film esistenti in tutto e per tutto. Dopo questa boss fight abbiamo l'ultimo schema a tema fantasy, quindi qua andiamo sul medievale, magia, e magia mi ha stupito il fatto che sia l'arma di gioco, il fatto che noi possiamo castare queste fireball dalle mani, la palla di fuoco che va verso avanti per attaccare i nemici. Bellissima come situazione, perché cambia un po' ancora di più la situazione. Quando l'ho visto ho detto siamo di nuovo nei castelli tipo horror, ho detto forse è una ripetizione da questo punto di vista, ma da una parte i nemici, da una parte noi come attacchiamo, mi è piaciuto molto perché appunto dà una sua unicità e personalizzazione a quello che è questo livello.
Sì, infatti forse meno ispirato dal punto di vista visivo da parte della tematica del castello e dei colori, le scale sono bene o male uguali, però ovviamente col fatto che viene cambiato il genere di ogni nemico lo fa diventare un po' più fresco. Forse quest'ultimo schema è stato un po' deludente per me, perché è sì ispirato dal punto di vista dei boss, dei mostri eccetera, forse però alcuni sono anche fin troppo difficili e tediosi più che altro, perché non c'è un vero e proprio rischio tante volte. Ad esempio c'è il drago, che una volta imparato il pattern è molto semplice, basta spostarsi ovviamente sul binario opposto, però questo riceve tanti colpi prima di essere sconfitto e non si muove molto, cioè non ci permetterà di sorpassarlo agevolmente, dovremo più delle volte affrontarlo. E anche la magia che lanciamo come arma, per quanto sia bella anche l'animazione, è forse un po' più lenta, quindi dobbiamo prendere questo l'ultimo livello un po' più con calma. Forse a contrapposizione il fatto che siamo arrivati alla fine, quindi avremo voglia di arrivare all'ultimo boss per finire il gioco ci rallenta un pochino, anche se però devo dire dal punto di vista del design di alcuni nemici invece devo fargli un applauso, perché ci sono le porte con la maniglia a forma di testa di orco con un anello al naso, il battiporta che si muove in autonomia, e alcuni calderoni con dei cerchi magici dal quale escono delle facce di stregoni, insomma di fantasmi, di stregoni, di spiriti di stregoni, molto molto carino.
Qui a proposito dei nemici c'è anche tutta la serie di citazioni, perché l'esperienza che hanno fatto con la creazione di Heimdall si vede, perché lo stesso Heimdall appare come attore da poter sconfiggere del primissimo gioco, oltre a tante piccole citazioni che vediamo soprattutto in Heimdall 1, perché il 2 deve ancora uscire, uscirà dopo Premiere. Bello perché insomma sì, essendo gli studi di Core Design sono stati rubati, li vediamo all'interno qua, ma in versione cattiva. Il fatto che Heimdall, l'attore che lo interpreta, viene citato, si sprecano, come diceva Yuga, la quantità di nemici è tanta, la quantità di energia di ciascun nemico è tanta, e quindi è effettivamente uno schema che viene complicato dal punto di vista artificiale, cioè effettivamente dura come gli altri, ma il fatto che ci mettono un sacco di roba lo rende uno schema molto molto difficile. Questo ci porta però all'ultimo boss, che effettivamente ci può permettere di concludere il gioco.
Sì, è una boss fight che ricorda un attimino quella dello schema dei cartoni, dove c'è lo stregone con questo calderone che apparirà in vari punti del livello lanciando a caso, tirando fuori dal calderone delle palle di luce che diventeranno delle varie creature, quindi simula un po' la mano del fumettista che creava i vari animali. In questo caso è lo stregone che evoca varie creature. Qui lo schema è un po' più grande, cioè su due piani, quindi abbiamo bisogno di alcuni tentacoli che escono da dei buchi del piano inferiore per tornare nella piattaforma superiore. Questo livello non è tanto difficile in sé, perché alla fine lo stregone andrà in tre posti differenti e basta, e la difficoltà che siamo obbligati ad affrontare alcune delle creature che ci vengono lanciate contro se non ci muoviamo abbastanza velocemente.
Esatto.
Quindi una volta che saremo rimasti nel piano inferiore con lo stregone che si era già trasportato, dovremmo sconfiggere tutti gli animali per poi andare avanti. Pelino tedioso, perché non c'è niente di particolare, solo da saltare e sparare, quindi ti rallenta proprio l'azione di gioco, però devo dire che anche le creature, l'inventiva che hanno trovato per disegnarle tutte è bello comunque da vedere. Il boss comunque non dura tantissimo, quindi è solo una piccola parte, con un paio di giri riusciamo comunque a sconfiggerlo.
Notavo una cosa, il fatto che noi abbiamo parlato di Super Frog un po' di tempo fa, e effettivamente l'ultimo schema era medievale anche quello, che sei nel castello con la strega da affrontare, con una boss fight un pochino sottotono, anticlimatica uno potrebbe dire, ma è tipico di questi giochi. Questi giochi mettono tantissimo di design prima dei boss, perché la maggior parte delle persone non arriverà mai in fondo, quello era l'idea. E però la conclusione del gioco l'ho apprezzata lo stesso, perché c'è un po' di considerazione lo stesso. Oggi i giochi tendono a essere tutti più facili per poterli finire e avere l'esperienza totale. Una volta si disegnavano, progettavano i giochi in maniera che tu non li potessi finire, perché sennò ti stufavi subito e li restituivi, perché c'era il noleggio, insomma, c'è tutta una serie di dinamiche che sono cambiate nel tempo. cosa succede alla fine di un film? Titoli di coda. E infatti è quello che succede dopo un bel congratulation e dei fuochi d'artificio che suggellano la nostra vittoria. Vedremo tutta una serie di ringraziamenti da parte degli autori del gioco, che sono pochi, quindi si sono potuti permettere di fare dei ringraziamenti alle proprie famiglie per la conclusione. Bello, perché ci arriva in questo caso non con una cinematica ma con una stringa di testo e basta, un po' come succedeva al tempo, il fatto che Clutch, dopo aver recuperato le pellicole, effettivamente porta alla premiere i vari film che hanno successo, e di conseguenza lui diventa un produttore, viene promosso a produttore cinematografico, quindi ha fatto carriera fondamentalmente in una notte, tra l'altro, perché è proprio successo tutto quanto lì. Chissà se l'ha sognato o meno, c'è questo dubbio che lui effettivamente si era addormentato, però è un bel finale scontato, diciamo, ma senza twist, però ci sta.
E questo era Premiere, un gioco davvero interessante, davvero colorito, davvero da guardare, da giocare e da provare l'esperienza di giocare, di passare livello per livello. Io spero che con questo episodio siamo riusciti a farvi capire quanto bello, quanto importante sia questo gioco, uno dei migliori per Amiga, come abbiamo detto, ed è per questo che gli do su 10. È un gioco che mi porto davvero nel cuore, ci abbiamo giocato tantissimo ed era il classico gioco che, con una libreria immensa di giochi per Amiga, ogni tot saltava fuori e ci si faceva una partita molto volentieri. Il fatto di averlo finito molto tardi nella mia esperienza videoludica, perché non penso di averlo finito quando eravamo piccoli, l'ho ripreso successivamente e sono riuscito a finirlo, forse addirittura per emulatore, non so se per Amiga sono riuscito a finirlo, però quel primo livello, quella musica che, come ho detto, rimane in testa perché ci ho giocato talmente tanto, mi è rimasta nel cuore. È un gioco molto vario che non annoia, forse l'ultimo livello, come avrete sentito almeno dalla mia esperienza, perde un po' di smalto secondo me, soprattutto il boss finale, però è davvero un gioco che merita per l'inventiva e la capacità di reinventare un concetto abbastanza semplice del platform 2D con delle meccaniche nuove e del tutto il contorno che c'è, un po' la struttura meta, la rottura della quarta parete, questo confine tra la scenografia, il film effettivo, ma anche il dietro le quinte. Per un gioco così semplice come un platform, uno non si aspetta, soprattutto per un gioco di inizio anni 90, una profondità dal punto di vista della storia, anche se di storia veramente ce n'è pochissima in questo gioco. È un gioco che comunque mi sento di consigliare, da ritrovare, chissà, magari lo proveremo anche in un Amiga Pizze Fichi futuro, quindi ci vedrete anche magari giocarci e arrabbiarci perché non riusciamo a giocarci come una volta, però dateci davvero un'occhiata. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare su 10 a questo titolo, perché è un'amalgama fatta bene, una bella ricetta di come si fa un videogioco con poche persone e con un ottimo affiatamento, mi viene da dire. Già il fatto che hanno avuto poche idee ma ben realizzate, credo che sia fondamentale. Ci siamo trovati molto spesso ad affrontare giochi che mettono dentro al proprio gioco tanta roba senza una vera e propria direzione, perché magari vogliono dare un'informazione, un'emozione particolare o una serie di emozioni, un'esperienza completa. Questo gioco non è straordinario, diciamo, dal punto di vista del gioco stesso, di quello che ti dà, ma quello che fa lo fa molto bene, cioè amalgamare il tema cinematografico all'interno di un platform, mettere qualcosa di diverso che è questo doppio piano che viene sfruttato in tutte le salse possibili all'interno di questi 6 schemi, non tantissimi schemi, però ciascuno di essi è abbastanza sviluppato, a parte l'ultimo appunto per questioni probabilmente di tempo, di budget, o anche semplicemente il fatto che doveva essere l'ultimo schema, quindi ancora più complicato. Al tempo giochi dell'Amiga del genere non ce n'erano tantissimi che avevano questa differenza, però insomma sono rimasto molto contento. Tra l'altro siamo nel 92, quindi in realtà è anche abbastanza in là con l'età dell'Amiga, perché sta cominciando a fallire effettivamente la Commodore in questo periodo, ed è bello come sia un po' un coronamento di quello che si poteva fare con l'Amiga al tempo, dal punto di vista grafico sicuramente, dal punto di vista musicale, sonoro, sicuramente con delle musiche accattivanti che avrete sentito durante tutta la puntata. E dal punto di vista gameplay si sarebbe potuto fare qualcosina di meglio, ma la limitazione lì era proprio o lo facevi un gioco da tastiera, perché l'Amiga è una tastiera, quindi potevi provare a fare qualcosa di diverso. Diciamo che però non c'era ancora la cultura di VSD, dell'FPS, di queste cose qua. Stava per arrivare il gioco PC, DOS in questo caso, con alcune varianti. Qui è un pelino prima della situazione. Noi avendone parlato all'interno del podcast, sappiate che tra poco verrà annunciato un remake, perché quasi sempre succede quando ne parliamo.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e per la visione, per chi ci ha seguito su Twitch in diretta durante la registrazione, e come sempre vi ricordiamo che per tutte le cose che riguardano l'enciclopedia dei videogiochi, gli episodi, i video e le novità, gli aggiornamenti che ci sono, potete andare su enciclopediadeivideogiochi.it, che è il punto lab principale dove potete raggiungere tutti i nostri link, tutte le nostre postazioni all'interno del web.
Noi ci teniamo ad avere un pubblico attivo, ecco. Questo è sempre così, perché lo trovate sotto ogni episodio di Spotify, la possibilità di consigliarsi giochi nuovi. Abbiamo anche intenzione di riprendere questi commenti che ci avete fatto, perché non potendo rispondere direttamente su Spotify sto cercando di trovare un modo per dare risalto a questi commenti che ci arrivano, perché magari molti di voi vengono a scoprire il podcast dalle ultime puntate, ci consigliate dei giochi che abbiamo già trattato, quindi potete scoprire se ne abbiamo già parlato tramite l'archivio oppure tramite i social, chiedendocelo direttamente, ecco, su Telegram e dove ci trovate.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
E io sono Yuga.
Namaste, be brave.
Ha